Yeah, party people. Here we go. Yo.
Anche all'ultimo giorno di scuola, tutte le battute sui gavettoni che si sprecano, ma è un po' un grande classico delle ultime puntate, per cui io direi di tralasciare e soprattutto trattare questo appuntamento con la grande serietà e professionalità che ci è sempre contraddistinto, cara Gaia, cara Astrid, cari tutti.
Non ho capito perché mi hai chiamato in causa per prima parlando di serietà che ci contraddistingue.
L'ho fatto in ordine alfabetico. Aspetta, se controllo se è vero. Sì, grazie.
In ordine alfabetico, Gaia Astrid.
No, il cognome salva.
Grazie Serughetti. Hai ragione. Okay. Comunque è nostalgia, sai che sono nostalgica.
E non piangere, Gaia.
No, non piango, però okay.
Comunque da me si faceva, cioè che ti firmavano la maglietta. Da voi no?
No, quello si faceva a San Firmino ed era una cosa di un bullismo.
No, l'ultimo giorno di scuola, siccome c'era a volte alle medie c'era la maglietta della scuola, ma in generale
ma perché
anche
voi siete
dopo
ricchi.
ti firmi con l'Uniposca tipo o un altro pennarello di cui non dirò altre marche.
Ai miei tempi non c'erano le magliette
perché non le avevano ancora inventate.
No, non le avevano ancora inventate e quindi non si firmavano le magliette. No, adesso
avvicinati un po' al micro.
Sì, scusami, vedo che lo fanno adesso, ma ci sono dei passaggi importanti, tipo dalla terza alla prima liceo o dalla quinta alla fine, insomma.
Ok.
Guarda, non posso ricordarmelo perché le ho buttate da quanto ci tenevo.
Ma ci credo, che palle, chi se ne frega. Allora, facciamo un attimo così, una rapida scaletta. Oggi, a rigor di logica, dovrebbero esserci tutti, e invece non è vero.
Non è vero.
Non ci siamo tutti. Bellati
no.
C'è... Clarice
sì, dopo
no.
Annetterà come al solito. Clarice era di turno, lavorava, forse riuscirà a fare qualcosa, ma non è detto, dipende se si riesce a liberare.
Vabbè, ci si sente.
Siamo noi,
su
poi
altri
ci sarà
canali.
Sema, sicuramente. Poi ci sarà anche Bugazzi che farà un intervento. Ci siamo un po' tutti, ma non proprio tutti.
Va bene, io mando un brano e rientriamo in così a regime.
Ok.
From around the universe. Ooh. You are now listening to random acts of kindness. Ooh. We want you to join with us. Ooh. Stand side by side with us, skank with us.
Discotheque, all in together now. Get hectic, no matter what the weather now. Reaching your bag, or pulling out the river now. Gather round, outsteppers, we're outstepping now. Ooh, hot as a furnace. Got everybody jumping across the earth's surface. So please, turn it up. It's about 1,000 degrees and I'm burning up. I want a piece of what you're cooking, so serve it up. You think that you earned it, or you haven't heard enough. I wanna be rocking till the beat starts stomping. When the beeline jump it, make my feet start stomping. Ooh, I'm feeling oh so marvelous. When the people gather around in the club with us, there's something that people should know now. Yeah, yeah, yeah. We play the music for the people all around. Getting high with my feet on the ground. And we keep it moving and there ain't no stopping now. So my DJ just turn it right around. Life without music's unbearable. So terrible, unfeasible. Unbelievable and incomprehensible. Can you imagine a life without festivals? House parties, homelands to festival. Glastonbury to not an ill carnival. We can make tonight the party with all of you now. Let's get down. We got it if you want it, people never giving up. Dance until your feet get hot, hot. We got it if you want it, people never giving up. Dance until the music stops. We got it if you want it, people never giving up.
giving up, dance until your feet get sore. We gotta make you want it, people never giving up. DJ, please give them one more.
Chi è che comincia di voi? Scusami, sono io.
Ma aspetta, siamo intercambiabili io e Astrid, come sempre.
Okay.
Però iniziamo che presento l'ospite, una delle due ospiti.
Abbiamo anche una delle due ospiti.
Ah sì, assolutamente. Claudia Valeriani, che oltre a essere un'amica è una grandissima giornalista, è stata l'ex direttrice, la vice direttrice, scusatemi, di... la ex vice direttrice, Claudia, si dice così?
Ex si può dire, ex vice,
ex
sì.
Vice direttrice di Marie Claire, di Elle, adesso la leggerete su Io Donna, ma soprattutto leggerete, la leggerete in un libro che c'è adesso in libreria, che si chiama Niente di serio ma vediamo, è il suo primo romanzo, uscito per Einaudi, e l'abbiamo invitata perché volevamo parlare di questo suo primo libro. Ciao Claudia!
Ciao a tutti! Sì, innanzitutto grazie per questa presentazione, dove l'importantissima giornalista, possiamo già chiuderla qui. Ciao,
io sono adesso sono estremamente in soggezione, Claudia, te lo dico.
Ma fai bene,
ho paura di sbagliare cose.
Secondo me puoi sentirti libero, guarda.
Va bene, allora ci provo.
Senti, ma perché non sai ancora di cosa parla il libro di Claudia? Se no ti rilasseresti, secondo me, perché potresti saperne molto, Gem.
Esatto. Non lo so, non voglio dire, adesso stavo appoggiando quello che diceva Astrid, ma invece non
aspetta,
lo so.
Allora, di cosa parla il libro? Togliamoci subito.
Ecco, bravo.
Vai Astrid.
Allora, il libro è Niente di serio, ma vediamo, è una delle categorie che puoi scegliere a definire il tuo stato quando ti iscrivi a Tinder.
Cioè,
app di incontri e di dating online, come si dice oggi.
Quindi quello che ti aspetti dal quello che cerchi è niente
Bravo.
Di serio, ma vediamo. Ok, che
Bravo.
Tiene un po' aperte tutte le strade, fondamentalmente.
Esatto,
magari mi innamoro.
Tu puoi scegliere relazione
leggiadra. Ah, ok.
Poliamorosa. Niente di serio. Punto, oppure niente di serio, ma vediamo, dove, come dico io, i problemi vengono dopo la virgola, cioè in quel ma vediamo avversativo, no?
Certo, certo.
Perché lì c'è tutto un mondo. Quindi, per cercare di dire in pochissime parole, Tinder è la piattaforma a cui si iscrive la protagonista, che è una cinquantenne, all'anagrafe è una cinquantenne. Gaia, stai a sentire.
Sì, sì.
Cinquantenne, single.
Cielo.
Ecco, beh, lavora a ce Milano.
Ce l'ho, vai.
Ha un bel lavoro. Ha appunto un ex marito con cui è stata lunghi anni alle spalle, ma appunto si è separata, in questo senso è single di ritorno, e in più ha due figli, due gemelli.
Ecco. Diciamo, se vuoi te li presto, Gaia.
Grazie. ma come si legge nel libro, tutto un po' interscambiabile, per cui non ci trovo niente di strano in questo prestito. Comunque, scherzi a parte, lei a un certo punto decide di rimettersi in gioco e invece di aspettare l'amica che invita, l'amico che magari una sera si incontra, eccetera, si iscrive su questa piattaforma. Ecco. Gli incontri che fa su Tinder, che sono proprio vari capitoli in cui lei incontra Ricky, il tatuato, Jacopo, il New Age e via dicendo.
Ricky ci sta come nome del tatuato, eh? Ricky ci sta.
Ricky, sì, esatto, e c'è anche, guarda, c'è una... diciamo una variabile di maschi abbastanza bizzarra.
Ok.
E, ecco, è un pochino però questi incontri, no? che inizia a fare su Tinder e che non riesce più a smettere perché diventa un qualcosa...
Di compulsivo, certo.
Di compulsivo, no? Anche perché, dico un po' come l'album delle figurine, tu inizi a scorrere, a swipare, si dice, cioè a girare verso destra, verso sinistra, se ti piace va a sinistra, se non ti piace vai a destra o viceversa. E quindi elimini o accetti di cominciare con qualcuno il match, no? È un qualcosa che ti funziona da menù, come l'album delle figurine, cielo, cielo, manca, no? E vai avanti alla scoperta di nuovi amici, perlomeno, se non amanti.
Certo.
Quindi questo però è un pochino il palcoscenico, la scenografia su cui si muove qualcosa che poi diventa più complesso, nel senso man mano si delineano le caratteristiche di questa donna, mm-hmm. le caratteristiche psicologiche di questa donna e man mano si capisce che più che andare alla ricerca di una relazione, va alla ricerca di qualcuno o qualcosa addirittura con cui mettersi in relazione, cioè man mano che ci si avventura in maniera anche abbastanza divertente, perché gli aneddoti poi raccontati da questi incontri a volte sono anche esilaranti, più però si apre un pochino una voragine di solitudine e di difficoltà relazionale, che nel caso della mia protagonista ha anche proprio delle radici ataviche nel suo vissuto psicologico, nella sua formazione, ma che comunque invece può essere vista anche un po' come un deficit relazionale che c'è in questo periodo, in questo proprio momento storico.
Mm-hmm. Va bene, devo regalare almeno 3 copie, se puoi, grazie, me le spedisci cortesemente.
mando, sai, che per la trasmissione
però,
mando.
Aspetta, perché io vorrei una garanzia da parte di Astrid che tu non lo faccia in modo giudicante.
No, assolutamente. Okay. Cioè, allora, mentre ti stavamo aspettando,
sì.
Stavamo chiacchierando proprio di come nel mondo femminile nostro, quello che viviamo quotidianamente, non è un, diciamo, non sono situazioni così assurde. Adesso, Claudia, io il libro non l'ho letto, però mi sembra di immaginare, di capire che tu abbia attinto tanto anche dai racconti delle tue amiche o del tuo vissuto. Rispetto a appunto narrazioni che ti sono arrivate, perché quello che tu presentavi adesso, scherzando prima con Gaia del ce l'ho mi manca, però effettivamente è un panorama che in un determinato territorio e per una certa fascia di età è assolutamente riscontrabile e riconoscibile.
Io credo che lo sia e la faccenda è nata così, nel senso io ho iniziato, eravamo 4 amiche al bar, ok?
Perché si comincia. Ci volevate cambiare il mondo.
E volevamo più che altro incontrare il mondo.
Ok.
Nel senso che in realtà io sono un po' più in là con l'età, io le storie di cui parlo sono di racconti di donne dai 40 ai 50 anni, ok? Io non ho mai fatto un mio profilo su Tinder, primo per non cadere in tentazione, sono una signora sposata, perché pochino poi dopo uno effettivamente…
basta che scrivi niente di serio.
Esatto. Se tolgo "ma vediamo", la faccenda si chiude nell'arco di una serata ogni volta e siamo a posto.
Esatto.
No, comunque, scherzi a parte, nel senso che da questi racconti io ho tratto un po' di cose vere, un po' inventate, no? Poi ovviamente uno scrivendo altera assolutamente la realtà, ma ci sono molti spunti reali. Il primo dei quali è uno spunto però teorico, prima ancora che relativo ai singoli soggetti, cioè tutto quello che accade su una piattaforma di dating porta in qualche modo a confondere il reale col virtuale, cioè si inizia a scambiare, siccome c'è una grossa fase di messaggistica sia scritta che vocale, si inizia a scambiare quello che è il conoscersi realmente, perché ti ho visto in faccia, perché ho visto come ti muovi, o percepisco con le mie antenne istintive delle cose,
c'è chimica,
chimica, ok? Con invece una conoscenza che in realtà è esclusivamente fatta di parole, di messaggi o di messaggi vocali, no? Di sonori, ma dove io ti posso raccontare qualunque cosa. All'inizio c'è un grosso scambio di questa messaggistica, no? Per cui va a finire che io so qual è la ricetta delle ciambelline che ti piace di più, so al tempo stesso a letto che in che cosa sei bravo, in che cosa non sei bravo, cioè inizio a, tra virgolette, conoscerti, no? Ma spesso questa conoscenza resta lì.
Ti abbiamo perso. L'abbiamo persa.
Sì,
no,
proprio sul, bello.
Io ci sono.
Eccoti qua. Dicevamo, resta lì. Siamo arrivati a
dicevi proprio sul più bello.
Proprio sul più bello, quando poi ti incontri. Allora, prima di tutto non è detto che ti incontri. Molte, tra virgolette, relazioni, cioè relazioni, secondo me non relazioni, relazioni virtuali, diciamo, si fermano alla fase del virtuale, ma quelle che diventano poi anche effettive, pochissime, sono, non so definire la percentuale, ma sono una su 100 quelle che poi vanno avanti, ci si vede a cena due o tre volte, si continua a parlare, no? Difatti è come se tutti i preamboli avvenissero online, chiamiamoli, insomma, virtualmente, e poi quando ci si vede o funziona o non funziona la chimica a quel punto sessuale. Okay. Questa è una cosa che ho riscontrato.
Che è una cosa che però, Claudia, succede un po' anche, diciamo, nel mondo dei social, no? Senza essere nel dating, nelle piattaforme che poi alcune volte diventano loro stesse delle piattaforme di incontro,
certo,
no? E io mi rendo conto che spesso quando poi tu scrivi delle cose, quindi scrivi, fai dei post, delle stories o delle cose, la gente è convinta di conoscerti. E ecco, quindi pensa che quella sia la tua vita e che quelle siano le caratteristiche tue, senza pensare che alla fine stai facendo una cernita sia in buono che in negativo, perché magari in quella volta hai voglia di buttare fuori una cosa tua di un certo tipo, magari ironica, autoironica, magari più bella di quanto è, magari più brutta perché ti stai piangendo addosso, è una costruzione.
Tra l'altro è un'autocensura che difficilmente fai quando stai parlando con qualcuno.
Esattamente. Certo. Quindi è un po' una cosa…
Appunto, non è un giudizio quello che metto, nel senso, come dici giustamente tu, il mondo social è fatto così. Quello che continuo a ritenere fondamentale è che poi si continui a mantenere il collegamento col reale. Anche il social è reale, ma è diverso se io ti conosco fisicamente o se ti conosco invece,
sì, certo.
Ecco, semplicemente questo, nel senso, vanno bene tutte e due, anzi tutte e due forse aumentano ancora il livello, però rimanere adesi, vi faccio un esempio, una di queste donne dice: "No, non è vero", dice, "è stato molto attento a me, pensa, mi ha mandato anche dei fiori, delle rose", e allora io chiedo, questo quando c'erano i racconti reali, chiedo, "Ah, vabbè, allora però eravate visti l'indirizzo e gliele avevi date? Le fa: no, me l'ha mandata messaggino, l'icona delle rose.
Ah, vabbè.
Questo no, è per okay. farvi l'esempio di ciò che intendo, no? Allora, benissimo, ci si parla per emoticon, mi va benissimo, è un'aggiunta, diciamo, al nostro vocabolario. Però il vocabolario emotivo reale, data dalla percezione dell'altro soggetto di fronte a noi, non deve essere perso di vista, o della realtà che effettivamente stiamo costruendo. Questa è la mia opinione. Insomma.
Certo, certo, certo.
Che è tutto in quel ma. Vabbè, dov'è che ti leggiamo adesso? Parte gli scherzi, me lo vado a prendere, non c'è bisogno che me lo spedisci.
No, vi mando il camion, dai.
Ci mandi un camion, noi lo spediremo a tutti, poi ci saranno anche delle presentazioni. La prima presentazione qua a Milano è a luglio, giusto Claudia?
La prima presentazione è il 17 luglio alla... No, la prima presentazione c'è già stata, ce n'è un'altra a Milano, la prima
scusami,
che viene da adesso.
Intendevo la prima, scusami, la prima adesso, non la prima in assoluto,
la libreria
prossima.
Ubic di via Monte Rosa, nell'ex sede del Sole 24 Ore. E è il 17 luglio alle 18, per cui chi voglia venire per approfondire un pochino questo personaggio che appunto si muove in una scenografia apparentemente molto semplice e anche sempliciotta, direi, invece nasconde poi una realtà complessa che mi piace dire appartiene a tutte noi di qualunque generazione. È un po' la ragazzina che adesso va su Tinder o sui social, e un tempo però andava in discoteca e baciava uno a sera, ecco.
O anche su Messenger, se vi ricordate,
MSN, sì,
esatto.
Assolutamente, e quindi racchiude una parte infantile, adolescenziale di tutti noi, e la complessità della trasformazione di queste nostre parti interiori in parti adulte, e quindi è un po' una ricerca di sé alla fine.
E quindi andate tutte a cercare Claudia Valeriani, non su Tinder,
e troverete voi stessi, tra l'altro.
E non ha un profilo, troverete voi stesse. Anche voi stessi, magari, perché magari sono anche degli uomini che si riconoscono. E in libreria, Claudia Valeriani, niente di serio, ma vediamo per Einaudi. Grazie Claudia.
Grazie mille a tutti.
Un abbraccio.
Ciao Claudia.
Ciao Claudia. Ciao, ciao.
Di sera, di notte, sinceramente ancora mi chiedo per quale motivo io resto ancora qui se non era nei piani che avevo domani. Lo giuro, non sono sicuro, è alto davvero quel muro. È pieno di spigoli, io non ci credevo, ma tu sei quella giusta perché sei tu che hai dato il meglio di me. Se non c'era una volta, ora c'è una buona ragione per dirtelo ancora. Il pranzo, la cena, l'estate, onestamente allora cercavo ma non ci credevo che un sogno davvero s'avvera. Poi arriva il futuro, il domani ha fatto a pezzi quel muro, e adesso se sollevo quel velo, sotto il banale c'è il vero, ma vero è che tu sei quella giusta perché sei tu che hai dato il meglio di me. Se non c'era una volta, ora c'è una buona ragione per dire quello che mi passa per la testa e lo farò senza aver paura di essere banale. Ora che senza di te io sono la metà di tutto quello che mi basta. Tu sei quella giusta perché sei tu che hai dato il meglio di me. Se non c'era una volta, ora c'è una buona ragione. Tu sei quella giusta perché sei tu che hai dato il meglio di me. Se non c'era una volta, ora c'è una buona ragione per dirtelo ancora, dirtelo ancora, dirtelo amore.
Gaia, disannuncia tu il brano come le migliori,
ecco,
DJ, vai.
Yes, yeah, abbiamo ascoltato quella giusta di Alcune Lacune, che è appena uscita con l'arrangiamento di Andrea Parazzoli, molto divertente, cioè molto divertente, molto bella, ma credevo che fosse perfetta per l'ospite che abbiamo avuto prima.
Beh, d'altra parte, giusta, voglio
avete
dire...
Capito? Cioè lì era quello giusto, però alla fine è uguale.
Quella giusta alla relazione, certo.
Ma esatto. Che ganci che fai?
Che ganci,
mamma.
Oltretutto, se posso fare un plauso al marketing dell'artista, chiamare la canzone quella giusta è come chiamare un locale il solito posto, cioè non sbagli mai.
Ma lì c'è ma sarebbe tutto. Stato quella bella, Gemma. Metti quella bella.
Bello, cazzo, adesso vado a scrivere quella bella. Grazie.
Comunque, di Andrea Parazzoli, che in realtà l'arrangiamento è che in realtà le ascoltatrici e gli ascoltatori...
Sei lontana.
Dicevo che conoscono perché è il pianista dei TKP, Andrea, e quindi lo conoscono i nostri ascoltatori.
Ah, è vero, TKP, grandi amici di Radio Pop, certo.
Esattamente. Ok, adesso... Vai,
mentre Gem, tu ti ricordi di Rockin' Mille?
Ovviamente sì.
Hai presente che cos'era quella mega band
quella,
composta
aspetta,
da...
Ti dico se mi ricordo che cos'è bene? Cioè come era partita? Come colossale iniziativa per portare i Foo Fighters da qualche parte.
Che era Cesena
per far vedere ai Foo Fighters, minchia raga, vedete quanto ci teniamo a voi che suoniamo la canzone, siamo in mille.
Bada, non te lo dico io se è giusta la tua definizione, perché abbiamo al telefono Claudia Spadoni, che è la direttrice di Rock in Mille. Ciao,
ecco.
Claudia.
Ciao Claudia, ben arrivata.
Sì, hai detto benissimo. Siamo nati con questa follia.
E quindi ti piacciono un sacco i Foo Fighters?
Era il 2015, sì. 2015, e abbiamo avuto questa idea di fare questo raduno in cui facevamo questo video, che poi è diventato virale, è arrivato fino a Dave Grohl in persona, che quindi ha deciso di venire a fare un concerto direttamente a Cesena, proprio come stavamo chiedendo. Quindi
ha funzionato,
è andato poi a buon fine. Sì, esatto.
Tu hai conosciuto...
Ma sai, chi erano quei primi mille lì che avete tirato insieme?
Ah, erano mille pazzi come noi che hanno deciso di
mille scappati di casa,
venire a vedere cosa succedeva in quel parco. Vedere se molti hanno detto, volevamo vedere se sarebbe successo davvero, e in effetti è successo. Quindi erano vari da tutta Italia, guarda. Attualmente quando facciamo un evento vengono un sacco di persone anche dall'estero, però in quel caso lì vennero proprio da tutta Italia e con il loro strumento. In realtà mi ricordo anche di un siciliano che arrivò senza la batteria, chiedendo: io sono venuto fino qua, datemela voi. Per cui insomma, un po' proprio di ogni, però ci siamo messi lì pensando che magari ci saremmo dovuti poi inventare qualche espediente per la realizzazione, invece dopo le prove pelle d'oca alta, perché tutti andavano all'unisono e abbiamo fatto la registrazione che è diventato quel video che milioni di persone hanno visto.
Che brano era?
Learn to Fly,
che ci sta assolutamente.
Ci sta perfetto. E senti, sì, Claudia, dicevi sì, che era il 2015, quindi ricorre proprio 10 anni quest'anno e ci sarà un concertone, esatto, vero?
Quest'anno facciamo il decennale, quindi è un po' tutto l'anno di celebrazione, e per l'occasione ritorneremo dove siamo nati, cioè Cesena, e faremo un concertone in realtà di 2 giornate con anche vari ospiti. Che si uniranno a noi per i festeggiamenti. La maggior parte li abbiamo già comunicati, qualcuno ancora deve essere svelato, però insomma saranno 2 giornate di fine estate, appunto 26-27 luglio, proprio che ricorre proprio nell'anniversario preciso in cui ci ritroveremo di nuovo. E in questo caso, in realtà, invece che 1000 musicisti, ne avremo il doppio, perché ci sarà doppio cast, uno suonerà un giorno e uno l'altro, quindi ci piace complicarci.
Che meraviglia! E senti, di quel gruppone lì originario, quanti ci saranno ancora?
No, molti, molti ci continuano a seguire. Adesso il dato preciso si può recuperare, però adesso non so con precisione, perché poi in realtà il meccanismo cerca veramente di essere il più inclusivo possibile, per cui dare a tutti la possibilità di, nel momento in cui noi lanciamo l'evento, secondo insomma un pochino di, dandoci un po' di timing, di orari, così per strumento, di dare la possibilità proprio ai primi 1000 che si iscrivono ad essere dentro, cioè ad essere anche molto democratici come accesso, e quindi molti saranno gli stessi e altri si aggiungeranno per la prima volta.
Però vabbè, allora, sono, ricapitolando, da 10 anni fa a adesso sono cambiate un sacco di norme, di regole, di cose, quindi sarà diventato 1 milione di volte più complicato richiamare i 2000 di Rock in 1000, sì, visto che fate Rock in 1000 più Rock in 1000 fondamentalmente, e so che nel frattempo sai, Gemma, anche Claudia ha avuto una pupina come me,
okay,
e quindi sta facendo tutto questo mentre sta dietro anche alla pupina.
Non facilissimo, insomma.
Esatto, è proprio per il principio di complicarsi la vita, no, bellissimo arricchirsi la vita, no, di altre, quindi quell'anno lì, il primogenito, diciamo, mi piace dire, e poi invece dall'anno scorso è arrivata anche una piccolina che quest'anno verrà al suo primo Rock in 1000, quindi
con le cuffiette, mi raccomando.
Veramente sì, perché guarda, i tappi anche io li metto, figurati lei da piccoletta, per cui... Sì,
però
no,
non hai rinunciato nonostante questo, non hai passato la mano a qualcun altro.
Vabbè, ovviamente ci si organizza, per cui insomma ci sono dei validi collaboratori che poi sono più dedicati, anche perché nelle giornate di Cesena noi faremo contemporaneamente gli eventi allo stadio, ma anche dei festeggiamenti anche in città, andando a fare una sorta di piccolo festival in città, promosso dal comune di Cesena, per cui c'è un po' una squadra di persone, alcuni più focalizzati sullo stadio, altri, quindi insomma io sì, più cose su cui tenere la testa, però anche tanti validi aiuti, sì, no, se no sarebbe veramente complicato. E poi comunque il mese seguente siamo a fare il 6 di settembre, siamo in Portogallo a rifare una seconda data a Leiria, per cui siamo comunque in produzione anche con quella data lì, e siamo sempre in lavorazione anche con altre date, diciamo più corporate, con altri format che stiamo lanciando. Abbiamo fatto domenica scorsa anche noi il nostro primo flash coro, perché ovviamente essendo, no, un...
Non mi fate mancare niente, insomma.
Normale, non potevamo anche noi non fare il nostro coro, per cui insomma ci sono tanti, tanti progetti poi, no, in parallelo che si muovono. E la community comunque, come dicevi tu, in questi 10 anni si è arricchita, perché poi facendo le date anche all'estero, insomma diventano sempre di... Mano a mano, ogni data si aumentano gli iscritti, e quindi al momento sono quasi 100.000 iscritti, e quindi di attività da fare un po' per tutti.
Alla
nelle
faccia.
Varie paesi dove siamo stati. Sì, perché siamo stati in Francia, in Germania, in Spagna, appunto in Portogallo, in Brasile, insomma abbiamo toccato già tanti paesi, e quindi ogni paese che va è un musicista che vuole suonare in uno stadio alla fine.
Certo.
Giusto, mi sembra giusto. Quindi ricordiamo le date e il luogo.
Il 26 e il 27 luglio allo stadio di Cesena.
E chi vuole, si può venire a vedervi, giusto?
Certo, sì, in vendita e le trovate sul nostro sito e quindi su rockin1000.com.
Esatto. Rockin1000 con 1000 in numero.com. E se esatto. Ti chiedo solo una cosa velocissima, mi ricordo, è una marcord, mi ricordo quel 2015 quando è successo a luglio che c'era Dave Grohl che tipo si era spaccato, era caduto dal palco, era venuto vero ingessato e aveva fatto quell'anno il tour con il trono.
Sì, quell'anno lui venne, venne appunto aggiunse alla sua tour che stava facendo appunto ingessato con questo trono con la gamba super aria e anche Cesena, quindi era un tour ovviamente da tanti, da palazzetti grossi e aggiunse una data al Palasport di Cesena che quindi sembrava, io dico sempre un grosso salotto perché il suo palco occupava metà del palazzetto e poi c'erano praticamente tutti i musicisti mille che avevano suonato, che ovviamente vedevano il loro sogno e il nostro sogno coronato e quindi insomma
era avete fatto una cosa bellissima, super bravi. Sì. Tu e il tuo socio, di cui ricordiamo il nome.
Sì, Fabio Zaffagnini, che poi è l'ideatore di questa mattata e che ha poi coinvolto, oltre a me, anche altri soci che l'hanno seguito in questa avventura, che appunto... quest'anno continua in questo decennale.
E quindi andiamo tutti a farci un weekend a Cesena il 26 il 27 luglio.
Dai, Riviera.
Il mare.
Esatto.
A sentire della buona musica. Vuoi dirci qualcuno degli ospiti che avete già svelato? Vuoi
sì, dirmi? Dai.
Sì, c'è Piero Pelù, ci sono i Negrita, ci sono i Negramaro, c'è la Michelin. Sì, e Fask, insomma ci sono nelle due serate un po' dei begli ospiti, c'è Peppe Vessicchio domenica che
sarà più facile gestire i musicisti o gestire gli ospiti?
Musicisti secondo me
sì è più facile, mi permetto di dire, è più facile gestire i musicisti, però va bene, ci sono anche per i guest, insomma siamo attrezzati a tutto e, okay. Eh sì, dai, comunque sarà bellissimo, come diceva il buon Dave Grohl, citando il che bellissimo di Dave Grohl.
Esatto. Sarà bellissimo, sì. In bocca al lupo e buon concerto.
Buon concerto e andate tutti a comprare i biglietti su rockin1000.com.
Grazie mille.
Ciao.
Hook me up a new
si chiama Axolotl, Gaia, Axolotl, è una parola azteca.
Ma scusate, mi faccio fatica a pronunciarla, vabbè, io ascolto, posso ascoltare e basta?
Assolutamente.
O devo anche intervenire, Kesten, Bellati, no, ascoltatori, ascoltatrici, Bellati, il nostro scienziatissimo parla di una roba complicatissima, non riesco a pronunciarla.
Axolotl, Axolotl, come
si pronuncia? Allora, so che si chiama Axolotl, ma se volete semplifichiamo e chiamiamolo salamandra bambina o salamandra Peter Pan.
Peter Pan.
Oh, salamandra Peter Pan, perché ha quella caratteristica lì, salta come un pirla, si veste di verde.
È un anfibio originario del Messico, tant'è vero che il suo nome è Axolotl. Che sembra il nome anche di un profumo degli anni Ottanta,
sì,
Axolotl,
sì,
è vero?
Sì, sì, bravo.
Invece non lo è appunto un nome tradizionale messicano, azteco, che significa una cosa tipo cane d'acqua o gemello d'acqua, e questo perché la leggenda vuole che fosse il fratello gemello di, e questo è difficile davvero, Quetzalcoatl, che era il serpente piumato. No.
Il serpente piumato?
Creatore del mondo. Ma qui usciamo però
dal topic, dall'argomento.
Esatto, dalla mitologia azteca, per entrare appunto nella biologia di questo animale fantastico. Perché è una salamandra, ha un colore verdone, ma di solito è più noto nella sua forma albina, per cui vediamo appunto questa salamandrina che è lunga fino a 30 centimetri, albina, con dei ciuffi che sporgono ai lati della testa, dei ciuffi rosacei, no?
Ah, questa qua!
Che le fa? La fa sembrare con...
Ok.
Bravissima, sì. Gaia sta mostrando la foto dell'Axolotl, che sembra avere una buffa parrucca, proprio per quelle cose lì.
Il drago di Dragon Trainer è stato proprio, secondo me, clonato dall'Axolotl. Cioè hanno messo gli occhi di un gatto...
Vero,
perché,
bravissimo,
perché,
è vero.
Essendo nero ha comunque quelle asperità che nell'Axolotl sono le branchie. Perché ha le branchie una salamandra adulta? Perché questa è un po' la caratteristica.
Perché sarà un anfibio.
Sì, però le rane, pur essendo anfibi, non hanno le branchie, sei d'accordo?
Sì. Sì, hai ragione.
È assolutamente vero, dottore. E anche le salamandre adulte perdono le branchie, cioè perdono quelle robe lì.
Non respirano più in acqua, ma respirano con i polmoni. Invece Axolotl no, perché resta bambina, cioè ha questa forma interessante di sviluppo, si chiama neotenia, e cioè mantiene nell'età adulta delle caratteristiche tipiche dell'infanzia. Quante persone conosciamo che lo fanno psicologicamente? Minchia Gaia, t'ho alzato una palla.
Oggi guarda, tutta una puntata in cui mi si alzano palle. No. Oh.
Scusate?
E io schiaccio in quel senso.
Esattamente.
Scusate,
ma no, Kesten, ma guarda, ma oggi la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
Ma ritorniamo per favore alla questione dell'Axolotl, grazie. Che
sì, dai.
Peraltro sembra anche un po' un pis... vabbè, niente, vai.
Allora, questo Axolotl, perché è interessante? Un po' appunto per questo aspetto assolutamente incredibile, per cui mantiene, resta piccino picciò. Cioè, ma solo nell'aspetto, che quindi ha la coda piatta come i girini, ha le branchie, si nutre come un girino, non ha i denti per esempio, e quindi si nutre più che altro per suzione, e ha anche la caratteristica pazzesca di rigenerare i tessuti in modo efficientissimo.
Ok.
Quindi se un axolotl perde un arto, ma non solo un arto, anche parte del sistema nervoso, anche un occhio, ebbene, riesce a rigenerarlo con un'efficienza clamorosa e sorprendente, esatto.
Ha un superpotere.
Ha un superpotere, un po' come Wolverine, no?
A me era venuto in mente di Gesù Cristo, forse un po' troppo.
Vabbè.
Perché, scusami?
Non
è mica gli cresciano le braccia. Oddio, forse sì.
Ma mica tanto, uno perché Gesù Cristo non aveva le branchie,
No, il superpotere, dicevo. Vabbè, non è piaciuto, va bene. Sua, no, però, non come Gesù
Cristo. Le sue ferite ce le aveva tutte intere, mica le aveva guarite.
Perché volevano guarirle, dovevano rimanere come... Vabbè, ritorniamo sugli Axolotl.
Allora, cosa succede? Hanno fatto uno studio molto importante sulla capacità di rigenerazione dell'Axolotl e hanno visto quali sono i meccanismi sia chimici sia genetici che sono alla base di questa capacità, appunto sorprendente, e hanno visto che sostanzialmente li abbiamo anche noi. No? Eh sì, solo che nella nostra specie sono dormienti perché noi non abbiamo quella capacità lì di restare bambini fisicamente. Invece loro, che appunto hanno questa capacità di mantenere dei tratti tipici dell'infanzia, hanno anche la capacità di mantenere una parte delle cellule capaci di rigenerarsi come se fossero cellule fetali.
Che figata!
Esatto. E quindi la cosa interessante sarebbe capirne il segreto per vedere se eventualmente si potrebbero accendere gli stessi meccanismi dormienti anche nell'essere umano.
Guarda, se è soltanto per cosa fisica e non, io mi presto come cavia per vedere se le rughe, se si rigenerano, rimane la pelle, tipo quella dei bambini.
O tipo quella della salamandra, sì. Certo. E, e quindi questa ricerca appunto è andata a inseguire che cosa, qual è il segreto dell'Axolotl, e sembra che il segreto stia in una sostanza in particolare capace di accendere o spengere i geni, che è un derivato della vitamina A.
Ah.
Quindi non è che una cosa che tu dici
troppo bizzarra, fuori dal mondo.
Esatto, fuori dal mondo. Invece è appunto questo derivato della vitamina A. Interessante, no?
Qual è la vitamina A che si trova? Tipo la vitamina E, quella delle carote?
No, quella là è delle carote.
La A è delle carote?
La A è delle carote.
Ah,
sì.
Ok.
Quindi mangi le carote e ti ricrescono le braccia se le perdi.
Quindi presto, certo, io inizierò a avermi un sacco di carote, ma non fanno benissimo tante carote, però.
No, anche perché non è la carota in sé, ma è
la vitamina A, certo.
No, è un derivato della vitamina A.
Ah, ok.
Quindi è un, adesso non mi ricordo più ovviamente il nome perché ho lasciato gli appunti dall'altra parte, ma era un acido, vabbè,
acidato.
Ok, acido acida. Ok, e quindi queste salamandrine, devo dirti la verità, a me ricordano molto quelli di cui hai parlato nella scorsa puntata che avevo soprannominato i Pokémon dei mari.
Ah, brava, sì, avevamo parlato dei nudibranchi.
Che erano sempre nudibranchi, tra parentesi, ma questa sì. Non è una nudibranchi.
No, perché questo qua è un...
Com'è singolare di nudibranchi?
Questo è un anfibio, e invece questi nudibranchi sono parenti delle lumache.
Ah, ok, è vero. Però me lo ricordano per i colori, per la faccia simpatica.
E per quelle branchie nude. Che,
e le
certo,
branchie. Esatto.
E le branchie nude che sporgono dalla loro testa.
Esatto.
Esattamente.
Hai visto come sono attenta, prof?
A voglia.
Se la cava, ragazza, se la cava.
Mi impegno, potrei dare di più, ma mi impegno.
È brava, se la cava e vediamo se riesco a recuperare l'appunto. Aspetta. Che ce l'ho qui, perché intanto di là stanno studiando.
Certo.
Allora, la sostanza si chiama, attenzione bene, perché adesso Gaia dirà, possibile.
Vai.
Allora, aspetta. Dunque, è l'acido retinoico.
Ma allora ci credo che vuole rimanere come, cioè, te, certo, gli dai quello, allora me lo faccio anch'io, però devo
perché
produrlo.
Dov'è l'acido retinoico? È nelle creme.
Dei retini.
Certo, cioè, spendo un botto con dei risultati pessimi, tra parentesi, e quindi se io riesco a diventare un po' salamandra, sarei molto felice.
Sì, perché in realtà questo acido retinoico funziona un po' come una sorta di interruttore che va ad agire su questi geni che poi appunto rigenerano i tessuti, quindi non è proprio lui in sé. Però la cosa interessante è che, appunto come dicevo prima, l'abbiamo anche noi e abbiamo anche questi stessi geni che però da noi, crescendo, diventando maturi, perdiamo, ne perdiamo l'uso.
Certo, certo, certo. Grazie, scienziatissimo.
Posso dire una cosa velocissima?
Certo.
Allora, martedì, no, allora, il 9 giugno, sì, presento il libro di una carissima amica presso la Fondazione Mattei, Fondazione Enrico Mattei, in Corso Magenta 63. È un libro che ho apprezzato molto, di un'amica, si intitola Aspettando il vento. No, possiamo rifarla, scusami.
Certo,
punto.
Vai.
Soprattutto, amico, devi dire 9 luglio, non 9 giugno.
Sì, hai ragione.
È corretto alla fine.
Aspetta, perché devi darmi un secondo. Io ci sono, eh.
Allora, ridici, posso dire una cosa?
Posso dire una cosa velocissima?
Vai, certo. Spara!
Allora, mercoledì 9 luglio alle 18, presso la Fondazione Enrico Mattei, in Corso Magenta 63, presento il libro Aspettando l'arrivo del vento di una carissima amica. È un libro molto bello, molto, un libro autobiografico, sì, di questa amica che soffre di fibrosi cistica da sempre e racconta la sua avventura. Se andate sul sito della Fondazione Enrico Mattei c'è il link per la registrazione. L'evento, okay, è gratuito.
Okay. Bella, grazie.
Allora
mille.
Verremo il 9 luglio a sentire questa presentazione.
Perfetto.
Grazie, scienziatissimo.
Grazie, scienziatissimo. Grazie. Buona estate, divertiti, stai bene.
Tanto. E a questo punto il nostro Riccardo Burgazzi, anche lui ha un messaggio per tutti noi.
Ciao, ciao a tutte, grazie per questo piccolo spazio nel finale di stagione. Ne approfitto subito per salutare tutte le amiche di Domenica In e naturalmente il pubblico a casa che mi copre sempre di grande affetto inviandomi chilometri di lettere, cartoline da ogni dove, attestati di stima, come quest'ultimo che ho sotto mano adesso che dice proprio che sono il migliore della trasmissione. Ora, caro ascoltatore, che non ti firmi, ti ringrazio, ma insomma è giusto anche riconoscere che sono bravini anche le altre, ecco, insomma. Bene, sarà un piacere ritrovarci ancora a settembre. E poi il fatto che questo sia un audio mi consente di dire queste cose senza temere Gaia. Ecco, nel frattempo però io finirei da dove avevo cominciato, e cioè a gennaio avevamo evidenziato attraverso la musica quel che suscita da sempre ciò che accade in Palestina e in Israele negli animi di chi segue la questione. L'avevamo fatto analizzando un testo di Bob Dylan e uno di De André, e oggi invece lo farei attraverso il cinema. Il cancelliere tedesco Merz, qualche giorno fa, una decina di giorni fa, ha detto che Israele fa il lavoro sporco per noi. Ecco, questa cosa è fondamentalmente quello che dice il colonnello Yesep, Jack Nicholson, all'avvocato Caffi, Tom Cruise, in Codice d'Onore, un film del 92. Però ora, in cosa consista questo lavoro sporco? Lo stiamo vedendo chiaramente a Gaza da almeno un anno e mezzo ed è in corso da ben prima. Il perché abbiamo bisogno noi occidentali di questo lavoro sporco mi sembra meno immediato. Un amico palestinese, parlando insieme, mi ha detto che l'obiettivo è sempre stato quello di dividere il mondo arabo, cioè un concorrente che potenzialmente avrebbe un grandissimo territorio, una sola lingua e risorse, petrolio, insomma, ingenti. Ed è senz'altro così, sin dalla fondazione di Israele, siamo tutti d'accordo. Però perché ne abbiamo bisogno? Conviviamo noi nel Mediterraneo da 2000 anni, davvero abbiamo ancora paura degli arabi? Cioè è la paura che muove? O chi ne ha bisogno, infatti, no? È solo chi ha paura. Ora, curiosamente, c'è una sintesi di tutto questo, oltre a, appunto, dicevo, Codice d'Onore, poi metterei l'audio di quella brillante interpretazione di Jack Nicholson, però c'è una buona sintesi di tutto questo in Frozen 2. Frozen 2 abbiamo Elsa, per chi non ha figli piccoli, preciso che ci sono due protagoniste, Elsa e Anna, due principesse che stanno in un regno nel nord. Nel secondo episodio di questo cartone animato, Elsa scopre che suo nonno re Runeard, ha fatto costruire una diga per proteggere la propria città, che è Arendelle. E l'ha fatta però a danno di un altro popolo, che tra l'altro è un popolo preesistente, che si chiamano Northuldri. Questo popolo viene confinato per decenni in una foresta coperta di nebbia e sorvegliata dall'esercito di Arendelle. Ebbene, dice Elsa, quando scopre tutto questo, che la diga è il simbolo della paura, della necessità di controllare ciò che viene percepito come una minaccia. Non dice proprio così, però fondamentalmente il suo significato è quello. Una minaccia anche se non lo è, perché questo sì che lo dice, i Northumbri sono come noi, mia madre era una Northuldra, quindi... Ecco, abbiamo paura di gente che è come noi, o almeno molti hanno paura di gente che è come noi, ed è per questo che continuiamo con i muri e con questi bombardamenti in Medio Oriente. Vi lascio con un saluto, un abbraccio, ci vediamo a settembre e lascio la parola all'amico Jack Nicholson.
Voi non volete la verità perché nei vostri desideri più profondi, che in società non si nominano, voi mi volete su quel muro, io vi servo in cima a quel muro. Noi usiamo parole come onore, codice, fedeltà. Usiamo queste parole come spina dorsale di una vita spesa per difendere qualcosa. Per voi non sono altro che una barzelletta. Io non ho né il tempo né la voglia di venire qui a spiegare me stesso a un uomo che passa la sua vita a dormire sotto la coperta di quella libertà che io gli fornisco e poi contesta il modo in cui gliela fornisco. Preferirei che mi dicesse la ringrazio e se ne andasse per la sua strada, altrimenti gli suggerirei di prendere un fucile e di mettersi di sentinella. In un modo o nell'altro io me ne sbatto altamente di quelli che lei ritiene siano i suoi diritti.
Ordino a lei il codice rosso.
Ho fatto il lavoro che...
Ordino a lei il codice rosso!
Certo che l'ho ordinato, che cazzo credi?
E prima di salutarci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, i consigli di Zena per coloro che vanno in vacanza con i cani, tipo me.
Ciao, per quest'ultima puntata di questa edizione vorrei parlarvi dei cani in vacanza, facendo una piccola premessa. Quando decidiamo di partire per le vacanze con i nostri cani è bellissimo, ovviamente, perché soprattutto secondo me dovrebbe essere assolutamente normale, perché fanno parte del nucleo familiare. Ora, a volte può capitare che però i nostri cani non siano stati educati da noi, perché ricordiamoci, è sempre la nostra responsabilità, a vivere esperienze diverse rispetto a quelle che vivono quotidianamente. Ti faccio un esempio: se siamo abituati a vivere in città, nel cemento, e il nostro cane non ha mai visto il mare, mai visto la spiaggia, mai provato la sensazione di stare sdraiato sotto un ombrellone, e non dobbiamo poi sorprenderci se prenotiamo le vacanze al mare e il nostro cane non è particolarmente d'accordo e non vuole partecipare a questa esperienza. Quindi il mio consiglio è, se ce la fate, perché è chiaro non è che tutti quanti possono riuscirci, provate ad andare inizialmente vicino a un laghetto. Quindi per esempio l'idroscalo è perfetto, perché lì non ci sono le onde e quindi i cani riescono a avvicinarsi all'acqua, quindi a conoscere l'acqua, a fare esperienza dell'acqua senza avere la preoccupazione dell'onda, che è, diciamo, il motivo principale per cui poi molti cani non riescono a trovare il coraggio di entrare in acqua al mare. L'idroscalo è un luogo perfetto per andare a testare l'acqua e quindi abituare il vostro cane a quello. Poi, quando vi capiterà di andare al mare, il consiglio è di le prime volte avvicinarvi quando c'è bassa marea, quando c'è il mare particolarmente calmo e negli orari in cui c'è meno gente. Questo per appunto abituare il vostro cane alle ondine del mare, per poi riuscire magari entro tutta la settimana o le due settimane di vacanza a farsi proprio un bel tuffo. Poi il vostro cane non ha mai fatto tutto questo, arriva in spiaggia, si lancia in acqua nei cavalloni, nelle onde grosse, beh, se si diverte così, va bene, tutto a posto. L'altra cosa importante è, noi molto spesso quando andiamo in vacanza magari affittiamo un alloggio o c'è chi va in albergo, quindi comunque situazioni in cui abbiamo la possibilità di lasciare il cane da solo e per andare a fare altre attività. se il vostro cane ha tutta la serenità del mondo di essere lasciato in stanza, il mio consiglio è quello di evitare di stressarlo particolarmente portandolo a tutte le 8000 attività che volete fare, ma cercate di portarlo in attività che possano essere adeguate al suo interesse. Per esempio, se è un cane che va un po' in sbattimento a cena, seduto al ristorante, e poi ci sono altri cani e poi iniziano ad abbaiare e poi inizia a discutere, tu devi discutere con altre persone perché il cane magari sta abbaiando, ecco, cioè, evitiamolo e permettiamo al cane di uscire quando magari si fanno veramente delle attività che possano essere appaganti per lui. Chiaro che se il vostro cane è uno di quelli che dice: raga, aperitivo tutta la vita, so come stare perché me ne sto bello tranquillo perché so che poi comunque qualcosa dal tavolo arriva sempre, è chiaro che è bello condividere queste esperienze, quindi non dico di non portarle, dico valutate sempre quale sia la predisposizione del vostro cane. E se però il vostro cane ha difficoltà a essere lasciato da solo in casa vostra, considerate che probabilmente in vacanza questo tipo di difficoltà aumenterà particolarmente. Quindi quando andrete nella struttura, il consiglio è quello di non entrate in camera, poi lasciate il cane subito e ve ne uscite, ma se avete intenzione di avere dei momenti in cui lasciate il vostro cane in stanza o nella casa, iniziare per step. Si arriva in struttura, si sta con calma un'ora, un paio d'ore, si mettono a disposizione del cane tutte le sue strumentazioni di lavoro, quindi le varie ciotole, la cuccia, poi iniziate piano piano a uscire dalla porta e rientrare, uscire dalla porta, stare un paio di minuti fuori e rientrare, e così piano piano allungare queste distanze, se vedete, sia di tempo che di spazio, se vedete che il cane è tranquillo. Anche perché sennò banalmente se vi distrugge la stanza poi sono fatti vostri, oltre al fatto che il povero cane che magari poi si fa anche male. Quindi è bellissimo andare in vacanza con il nostro cane, è fondamentale vivere tutto l'anno una vita piena di varie esperienze, esperienze piacevoli, esperienze formative che ci permettano poi di goderci al meglio i giorni condivisi. Ovviamente facciamo sempre attenzione ai colpi di calore, mi sembra di essere studio aperto che dico di non uscire nelle ore più calde, però il concetto è quello, nel senso che comunque i cani ci mettono un attimo a bruciarsi i polpastrelli, soprattutto alcune razze, soprattutto quelli con la pelle più chiara, cioè li vedete, no? Quelli cani polpastrelli rosa rispetto a quelli cani polpastrelli neri. E quindi dobbiamo fare moltissima attenzione, perché per noi che siamo molto più in alto rispetto a loro, ma io non moltissimo perché sono alto 1,60 m, quindi non è che stacco tantissimo i cani, però se uno è alto 1,75 m, 1,80 m e vive con una specie di bulldog francese, diciamo una taglia di quel tipo che sta attaccato a 20 cm da terra, è chiaro che è molto diverso il percepito del calore che arriva dal cemento, che arriva dalla terra e dall'asfalto. Quindi facciamo sempre molta attenzione, mettiamo sempre a disposizione l'acqua se riusciamo. Per esempio, una cosa che faccio è mettere 2 o 3 cubetti di ghiaccio dentro la ciotola, questo permette all'acqua di non essere mai fredda fredda, ma di restare fresca anche per molte ore. Potete farvi i ghiaccioli di carne, che da vegetariano ovviamente è una cosa che mi fa un po' rabbrividire, però per i cani questo ed altro, potete prendere della carne trita e metterla a congelare nei, diciamo, portacubetti di ghiaccio, oppure potete metterci il tonno, lo frullate, e oppure potete farlo anche con un po' di yogurt, e diventano questi cubetti che potete dare al cane da masticare in modo che possa rinfrescarsi. E ovviamente l'aria condizionata è un piacere, però non abusiamo, perché comunque un po' come a noi l'aria condizionata dopo un po' ci dà fastidio, lo stesso discorso vale anche per i nostri cani, quindi cerchiamo più che l'aria condizionata magari la deumidificazione dell'aria, che aiuta a rendere l'aria più respirabile. Scusate, devo sempre farvi questi pipponi rovinando veramente l'esperienza, però sono quelle piccole cose che uno può fare per poi godersi veramente al meglio la vacanza. Quindi io auguro a tutti quanti un'estate meravigliosa e soprattutto un'estate condivisa con i cani con i quali avete scelto di vivere.
Se fossi lei ti bacerei, ma sei un'amica. se almeno mi spogliassi della vita, del bene che m'amò la foto sul comò. In sonno forse ti vorrò toccare, fa finta che io sogni di avere male. È lei che m'annegò la foto sul comò. E tutta la cambiassi per adesso del viso che m'amò la foto sul comò. Ti tocco ma non farmelo capire, fa finta che io sogni di dormire. È lei che toccherò la foto sul comò. E tutta la
hands on her hips. The story goes just like this. What you yearn, what you crave, might send it to your grave. It's gonna burn, it's gonna break. It's gonna be too late for you to stop in me. You got a death wish. Kisses like a death wish.
bandwidth.